Buongiorno a tutti, Ottolina e ben ritrovati. Oggi abbiamo con noi Alberto Fazzolo, non per il consueto appuntamento del sabato, ma per parlare della festa della liberazione. Mentre nel paese imperversa il dibattito su censura, governo fascista, non fascista, noi invece ci stiamo andando ad occupare oggi della presenza della Brigata Ebraica nei cortei dei festeggiamenti per il 25 aprile, quindi appunto in concomitanza della liberazione. Ora, l'aspetto su cui vogliamo andare a focalizzarci nel corso di tutta questa intervista è un po' la storia. E quindi che cosa è concretamente questa Brigata Ebraica? Ma con Alberto in realtà vogliamo anche andare a mettere l'accento su come le categorie di antisemitismo e antifascismo siano spesso utilizzate dalla grande politica, diciamo, dai grandi partiti e dai media mainstream per creare una sorta di clava ideologica contro tutte le opposizioni e anche un po' per coprire le azioni di Israele all'interno, ad esempio, degli ultimi mesi di quello che sta accadendo a Gaza. Quindi lascio subito la parola ad Alberto e partirei, diciamo, nello creare questo filo di eventi, insomma, per creare questo quadro, partirei dalla manifestazione del 5 dicembre 2023 che si è tenuta a Roma, che era una manifestazione contro l'antisemitismo. Alberto, a te.
Bentrovati. Sì, quella manifestazione secondo me è stato un passaggio cruciale per cercare di capire la fase, quello che sta succedendo e quali sono le strategie messe in campo di comunicazione e poi di azione politica da parte dei filo israeliani e di chi sostanzialmente li sostiene più o meno direttamente. Perché la manifestazione di Roma era su una piattaforma assolutamente condivisibile sulla carta, perché era una manifestazione sull'antisemitismo, cosa su cui tutti quanti dovremmo essere pienamente d'accordo e sul quale non ci dovrebbero essere tentennamenti, per carità. Però quella manifestazione si è dimostrata essere un qualcosa di completamente diverso, un tentativo di legittimare l'azione di Israele e di dargli una partecipazione di massa e bipartisan, perché in quella manifestazione erano presenti sul palco praticamente tutte le forze politiche, sia di centrodestra che di centrosinistra, dei partiti parlamentari. E a onor del vero, il PD non stava sul palco, ma stavano tutti in prima fila sotto al palco, compresa la segretaria nazionale, e quindi quella si trasformò nella manifestazione del sostegno bipartisan della politica italiana a Israele. Manifestazione che anche qui va sottolineato un piccolo aspetto fondamentale. Vide la partecipazione anche di bandieristi ucraini, quindi dei supporter di quella fase della storia ucraina e di quel momento politico ucraino in cui venne consumato l'Olocausto, in cui vennero fatte qualche centinaia di morti tra gli ebrei, non solo ovviamente ebrei, ma soprattutto tra gli ebrei e i polacchi in quel paese. Quindi è questo il nodo politico su cui bisogna declinare il 25 aprile. Appunto, l'uso strumentale che si fa di varie categorie, come può essere l'antisemitismo e l'antifascismo, per legittimare da un lato l'azione di Israele e dall'altro l'azione della NATO o dei comunque tutti i paesi occidentali. Quindi per questo è necessario, secondo me, fare una riflessione approfondita per capire come vengono utilizzate queste categorie, come vengono storpiate, come vengono anche infangate, perché quando parliamo poi di queste categorie ci sta la memoria storica del nostro paese o di comunque tutta l'Europa o di buona parte del mondo che viene tirata in causa. Quindi certe strumentalizzazioni fatte in maniera opportunistica sicuramente non possono essere tollerate.
Senti Alberto, hai parlato del coinvolgimento di manifestanti ucraini nella manifestazione dell'antisemitismo, ma in realtà questo non era un primo episodio, cioè noi avevamo già visto la presenza di bandieristi nel corteo del 25 aprile del 2022 a Milano. Ti va di contestualizzare anche questo episodio?
Quello è stato un passaggio fondamentale nel processo di degenerazione politica delle manifestazioni del 25 aprile. Fu ad opera della vecchia gestione della presidenza Cenati dell'ANPI di Milano. Cioè, ricordiamo, era da poco iniziata l'operazione militare speciale russa in Ucraina. Era un momento sicuramente di grande emotività e di grande trascinamento popolare sulla questione ucraina. E in quella fase venne rotto il tabù dall'ANPI di Milano, cioè vennero accolti nella piazza del 25 aprile sostanzialmente i bandieristi, quindi i nazisti ucraini che scesero in piazza anche con i simboli del battaglione Azov, perché ricordiamolo, battaglione Azov nel suo simbolo richiama direttamente il simbolo della divisione Das Reich delle SS, quindi quella che invase l'Ucraina, che dal loro punto di vista erano i liberatori, però queste sono questioni opinabili. Lasciando perdere appunto questi i punti di vista dei nazisti ucraini, il problema è che per favorire, per legittimare l'intervento occidentale in Ucraina, l'ANPI di Milano si volle dimostrare più la lista del re, accogliendo tra le fila del corteo questi personaggi. Personaggi appunto che furono assolutamente dirompenti, perché crearono un precedente, una legittimazione negli ambienti dell'antifascismo di certi personaggi. Quindi il cortocircuito che vediamo poi successivamente, come nella manifestazione di Milano che ci sarà anche quest'anno, in cui faranno uno spezzone unitario i bandieristi e la comunità ebraica, quindi quelli che massacravano gli ebrei e gli ebrei andranno insieme. Ecco, questo è potuto succedere perché l'ANPI di Milano permise il 25 aprile del 2022 una qualche presenza del genere, quindi la presenza soprattutto dei simboli delle SS. Un danno enorme per tutto il movimento antifascista, che quest'anno appunto toccherà i livelli di farsa, perché ricordiamolo che quest'anno appunto la comunità ebraica si rifiuta ad accettare lo striscione d'apertura dell'ANPI, che prevede le parole come parole d'ordine: cessate il fuoco, mi sembra cessate il fuoco in ogni parte o qualcosa del genere, e quindi si è trovata in convergenza con gli ucraini per fare questa azione che però va a scontrarsi significativamente con quella che è la memoria storica, e quindi crea un cortocircuito ideologico che secondo me può fare un danno gravissimo al nostro paese.
Senti Alberto, per quanto riguarda la Brigata Ebraica nelle manifestazioni di Milano, ti va di spiegarci di solito dove vanno a posizionarsi nel corteo, come funziona la loro partecipazione? Perché appunto poi dopo lo capiremo meglio quando ci racconterai la storia, ma in realtà questo spezzone non è uno spezzone che poi all'interno di un corteo simile può partecipare senza suscitare polemiche. Ecco, spiegaci un pochettino prima per le manifestazioni di Milano e poi passerei alla parte storica.
Sì, allora facciamo pure un piccolo appunto sul fatto che quello che noi diciamo su come vengono gestiti i cortei di Roma e Milano si riferiscono prevalentemente alle precedenti gestioni, perché entrambi i presidenti di queste due città si sono da poco dimessi. Però quella di Milano appunto era la questione più dolorosa, perché la Brigata Ebraica, che quindi aveva una forte presenza in piazza, che si traduceva nello spezzone filo-israeliano che traboccava di bandiere israeliane, cosa che a Roma non succedeva, questo sia detto per inciso, la Brigata Ebraica si poneva immediatamente dopo lo spezzone istituzionale del corteo, perché Milano è una manifestazione molto grande che in realtà contiene in sé due manifestazioni. La testa, quella istituzionale, si forma e parte, mentre è ancora lungi dal formarsi il resto del corteo. E questo spezzone, di testa è protetto da un doppio involucro di protezione che, lo tiene isolato dal resto sostanzialmente della manifestazione. Il primo livello di protezione è quello del servizio d'ordine ANPI, che è qualcosa di molto efficace, soprattutto a Milano, e il secondo livello è quello delle forze dell'ordine. Quindi questa testa riesce a sfilare tranquillamente, almeno nella prima parte, perché poi lungo il percorso solitamente qualche contestazione gli arriva, e riesce a fare il proprio corteo mentre il resto del corteo ancora si sta formando. Magari inizia soltanto la prima parte a partire. Quindi questa è la dinamica della gestione della piazza a cui siamo abituati a Milano. Una Brigata Ebraica che sta in testa e che si muove all'interno dello spezzone istituzionale. Quindi, se si dovesse rispettare questo copione, non ci sarebbe neanche più l'alibi che ha provato a mettere in campo l'ANPI per il 2022, in cui disse era un corteo molto grande, non eravamo riusciti a vedere la presenza dei nazisti ucraini. No, questa volta, se si rispetta il copione solito, quindi se la Brigata Ebraica sarà in testa, e se nella parte di testa, non il primo striscione ovviamente, e se gli ucraini saranno con loro, nessuno avrà alibi per poter dire di non averli visti.
Senti Alberto, invece per quanto riguarda la questione storica, spiegaci allora bene che cos'è la Brigata Ebraica, da dove arriva, come nasce, quando è stata attiva, cioè nella ricostruzione dei media e nella realtà storica, perché su questo tu hai anche scritto un bell'articolo, quindi prego.
Su questa cosa vi chiedo scusa anticipatamente, beh, dovrò essere un po' lungo perché i passaggi vanno ricostruiti in maniera
Prenditi
puntigliosa.
tutto lo
Per
spazio
capire
che ti serve, su questo vai libero.
che cos'è la Brigata Ebraica, bisogna secondo me partire da quella che era la situazione della Palestina occupata prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi sostanzialmente una colonia britannica governata dai britannici, in cui però c'erano due popoli che si trovavano all'interno di un non stato, perché la Palestina appunto era sotto il controllo degli inglesi e le componenti sioniste avevano iniziato a emigrarvi in massa sostanzialmente dal 1935, quindi cioè da quando parte la persecuzione degli ebrei in Europa. Anche se i primi gruppi erano già da fine secolo scorso, se non da inizio Novecento, presenti sul territorio con fenomeni migratori che venivano soprattutto dall'Europa centrale. Questa popolazione ebraica che si insediava in Palestina ambiva ad avere un proprio stato, ci ha provato in tutti i modi a creare una forma di stato all'interno di quello che erano gli assetti del Regno Unito dell'epoca, però c'erano forti tensioni. Comunque era evidente che il sistema coloniale britannico si sarebbe sgretolato alla fine della Seconda Guerra Mondiale perché era un qualcosa di fuori dal tempo. Quindi la parte, gli ebrei presenti in Palestina in quel momento, che si riconoscevano all'interno dell'agenzia ebraica, che di fatto era la prima forma di statualità ebraica, era l'ente che si occupava della costituzione dello Stato di Israele, proposero agli inglesi, allo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale, quindi subito dopo l'invasione della Polonia, di fare un proprio corpo militare. Che doveva essere rivolto prevalentemente alla difesa della Palestina, di modo che gli inglesi potevano andare poi a combattere contro i tedeschi o comunque contro i fascisti, anche se poi ovviamente erano disponibili eventualmente ad essere impiegati anche su altri fronti. Questa proposta venne respinta dagli inglesi perché sapevano bene che armare delle popolazioni locali sarebbe stato un qualcosa abbastanza imprudente, perché poi quelle armi gli si potevano ritorcere contro in un processo di autodeterminazione. Ma quindi l'agenzia ebraica ha continuato nei primi anni di guerra da un lato a favorire l'immigrazione in Palestina, l'immigrazione per rafforzare la posizione di Israele, e dall'altro non occuparsi dell'Olocausto. E questa è una responsabilità storica fondamentale. E per capire questo passaggio e questa accusa, che è abbastanza anche infamante, secondo me è utile leggere una frase di Ben Gurion, che è il padre della patria di Israele, che ha espresso in maniera proprio molto efficace il punto di vista suo e quindi del nascituro Stato di Israele rispetto all'Olocausto e all'intervento nella Seconda Guerra Mondiale. Infatti disse, leggo testualmente: "Se sapessi di poter salvare tutti i bambini della Germania portandoli in Inghilterra, o soltanto la metà di loro portandoli in Palestina, opterei per la seconda soluzione." Quindi è evidente che per l'agenzia ebraica, per Ben Gurion, per il nascituro Stato di Israele, la priorità era la costituzione dello Stato e non porre fine all'Olocausto. Quindi per
Ovviamente,
questo non.
scusami se ti interrompo, bambini della Germania chiaramente ebrei, cioè bambini che erano in pericolo di vita in
Sì.
quel frangente, chiaramente, insomma, lo
Esatto,
dico
stiamo
per.
parlando di quello, esattamente. E quindi sono stati sostanzialmente a guardare di fronte all'orrore dell'Olocausto perché non era la loro priorità in quel momento. E tuttavia gli accordi sono andati avanti perché Israele aveva capito che se partecipava alla Seconda Guerra Mondiale con l'agenzia ebraica, quindi ancora prima di Israele, perché ricordiamo che Israele nasce 3 anni dopo la guerra, e aveva capito che se avesse partecipato in qualche misura al conflitto avrebbe potuto sedersi al tavolo della pace, un po' come aveva ipotizzato anche Mussolini. Quando disse: "Mi serve giusto qualche migliaio di morti per potermi sedere al tavolo della pace." Mussolini ovviamente perse, Israele invece scelse il cavallo buono e si alleò con i vincitori. E quindi nel luglio 44 sostanzialmente si iniziò a definire un accordo con gli inglesi per la partecipazione degli ebrei di Palestina alla Seconda Guerra Mondiale e attraverso la costituzione di un corpo che si chiamava appunto la Brigata Ebraica. Guardate che nel luglio del 1944 la guerra non era finita, per carità, però era già evidente chi l'avrebbe vinta, perché era dopo la battaglia di Stalingrado, che era di 7-8 mesi prima, nel febbraio del 1943, quindi era molto molto prima, quindi i tedeschi stavano già ritirando nel luglio del 1944, anzi addirittura ricordiamolo che la liberazione di Roma, per dirne un'altra, era del giugno del 1944. Loro nel luglio del 1944 trovano un accordo di...
Ti aggiungo che anche lo
Esatto,
sbarco
quel giugno.
di era del giugno del 44, quindi insomma era ben chiaro come stava andando il conflitto, no?
Che i tedeschi avrebbero perso era sicuro. L'unico dubbio che c'era su chi si sarebbero arresi. Ecco, in questo scenario la Brigata Ebraica inizia a costituirsi. E con cosa lo fa? Con un numero sostanzialmente simbolico, irrisorio di persone. Noi ad oggi non sappiamo ancora quanti sono stati gli ebrei di Palestina che parteciparono alla Brigata Ebraica. Qualcuno dice un paio di mila, qualcuno dice 5.000, ma verosimilmente saranno stati intorno ai 3.000. Ma a prescindere dal numero complessivo dei partecipanti alla Brigata Ebraica, va rilevato che all'epoca l'Agenzia Ebraica, quindi questa prima forma di statualità di Israele, disponeva di 37.000 combattenti che erano impiegati nel controllo del territorio, nella gestione della sicurezza interna e nelle prepotenze contro le popolazioni arabe autoctone. Quindi, a fronte di un effettivo di 37.000 uomini, ne mandarono quanti? 3, 4.000? 4.000 sicuramente no, però probabilmente quelle cifre là. Quindi era evidente che era un contributo soltanto simbolico. Truppe che poi divennero operative soltanto dopo un primo periodo di addestramento in Egitto, quindi lontanissimo dal fronte, e arrivarono in Italia, che in Italia ancora si combatteva, nel nord però soltanto si combatteva, era arrivato in Italia il 5 novembre del 44, sbarcarono a Taranto e se ne andarono a Fiuggi, alle Terme, il comando si piazzò al Grand Hotel e stettero lì per un bel po'. Stiamo parlando appunto del novembre del 44. A questo punto bisogna ricordare un'altra data per vedere quello che succedeva nel resto della guerra. E la data simbolica è il 27 gennaio del 1945, cioè quando l'Armata Rossa libera il campo di Auschwitz. E quella nell'immaginario collettivo è più o meno la fine dell'Olocausto. Ovviamente morti e persecuzioni di ebrei andarono avanti fino all'ultimo, soprattutto dell'inferocimento finale nella pazzia dei nazisti in fuga, però nell'immaginario collettivo quella è la fine dell'Olocausto. E all'epoca la Brigata Ebraica stava alle Terme a Fiuggi e ancora non aveva sparato un colpo, ancora non si era vista sul campo di battaglia. E quindi quando ci arrivarono il 14 marzo del 1945. Si dispiegarono in Romagna per inseguire i tedeschi che scappavano. Quindi 14 marzo, la guerra finì il 25 aprile in Italia, però in realtà loro l'ultima operazione bellica ce l'ebbero il 14 aprile del 1945. Quindi dal 14 marzo al 14 aprile, un mese esatto, hanno combattuto e in questi combattimenti hanno avuto anche delle perdite. Gli ebrei palestinesi morti sono 30 c'erano appunto, come dicevo, nella Brigata Ebraica c'era un po' di tutto, c'erano anche altre cose, anche non ebrei, anche non palestinesi, e quindi ci furono anche altri 27 morti. Però con questi 30 morti, sostanzialmente, lo Stato di Israele riuscì a rivendicare il proprio diritto a costituirsi e a sedersi sostanzialmente dalla parte dei vincitori. Quindi un investimento che gli ha reso tantissimo dal punto di vista politico, ma che dal punto di vista morale va assolutamente condannato, perché sono stati a guardare sostanzialmente per tutta la Seconda Guerra Mondiale, sono stati a guardare per tutto l'Olocausto e sono intervenuti soltanto quando c'era da sollevare le palme della vittoria.
Senti Alberto, però in realtà a me interessa un'altra parte della storia, cioè quando in realtà poi la Brigata Ebraica, tu dici, si attiva per lo più dopo il conflitto. E questo però mostra anche diciamo, una tendenza a fare due pesi e due misure e strumentalizzare anche alcuni, appunto come diciamo, l'antifascismo e l'antisemitismo. Ti va di approfondire anche in parte questo aspetto?
Certamente, un altro dei paradossi è che la Brigata Ebraica venne sciolta nel 1946, quindi è stata attiva per più tempo dopo la guerra piuttosto che durante la guerra. Però in questo periodo che cosa ha fatto? Sostanzialmente delle vendette, alcune più o meno legittime, altre che sollevano dei dubbi di opportunità. Cioè, il discorso è chi è stato a guardare durante tutta la guerra, mentre la resistenza in tutta Europa combatteva, o tutto il mondo combatteva contro questi valori, contro questi disvalori del nazismo, del fascismo, la persecuzione etnica, razziale e religiosa. Cioè, qualcuno ha combattuto e qualcun altro no. Quindi il fatto che la Brigata Ebraica dopo la guerra sia andata a fare delle vendette, delle ritorsioni, lascia un po' perplessi, innanzitutto dal punto di vista del perché non l'avete fatto prima. È troppo facile accanirsi sui prigionieri di guerra tedeschi e ammazzarli a sangue freddo, o andare giustissimo, oppure andare a cercare i nazisti che si sono scappati, si sono nascosti. E non hanno pagato per i loro crimini, va bene, ma non li potevate uccidere prima che compiessero questi crimini? No, non è stato fatto. Quindi questo è il primo problema politico. Il secondo problema politico riguarda un po' più la nostra società.
Il primo problema politico che giustamente tu sollevi è stavate alle terme quando c'era alle terme, stavate a Fiuggi
Esatto.
quando c'era il problema e durante il conflitto e quando quindi c'era anche una legittimità ad avere questi comportamenti, perché lo fate in un secondo momento, fermo restando il fatto che è comprensibile la questione riguardo il nazismo e via dicendo, però rimane il fatto che questo da un punto di vista del diritto rimane effettivamente un buco, certo. Poi il
Il
secondo punto che sollevo.
morale. Il secondo problema riguarda più noi, la nostra società, perché noi siamo stati martellati dalla retorica del sangue dei vinti, del fatto che non ci devono essere le vendette dopo la fine della guerra, dopo la seconda guerra mondiale, i partigiani che lo hanno fatto sono stati tutti dei criminali, e però alla Brigata Ebraica gli viene concesso, ai partigiani, dico una su tutti, la Volante Rossa, o ai filo jugoslavi, è stato fatto il processo postumo, anche politico, pesantissimo. Sono stati condannati e stigmatizzati in ogni modo. Quindi, no, perché una stessa cosa viene concessa e riconosciuta come legittima per la Brigata Ebraica e non viene riconosciuta come legittima per i partigiani italiani? Anche perché guardate che il paradosso diventa ancora più grottesco se si va a vedere chi è che sono i maggiori sponsor della Brigata Ebraica e quindi i maggiori legittimatori di queste operazioni. Sono soprattutto quella destra iperreazionaria che sulla battaglia antipartigiana e anti-antifascista hanno costruito anche le proprie carriere politiche. Quindi questo è parte di tutto questo cortocircuito che si sta alimentando in questa fase.
Senti Alberto, a questo punto è inevitabile però chiederti riguardo alla medaglia d'oro al valore militare che ha ricevuto la Brigata Ebraica, cioè se ti va di fare anche un focus su questo, quindi a che pro questo riconoscimento?
La Brigata Ebraica sostanzialmente era caduta nell'oblio della storia perché diciamo che non era una pagina molto edificante della storia né di Israele né della Seconda Guerra Mondiale ed è stata rispolverata soltanto innanzitutto quando erano iniziati a morire i testimoni che potevano raccontare come era andata bene la vicenda, ma in particolar modo quando è iniziata a essere utile per dare una sponda di istituzionalità e legittimità all'operato attuale di Israele. Attuale parliamo comunque di una ventina di anni fa. Iniziò a uscire fuori, a essere tirata fuori in occasione della seconda intifada, grosso modo, questa storia della Brigata Ebraica, perché prima era completamente caduta nell'oblio, nessuno se la filava ed è stata tirata fuori appunto per cercare di dire siamo stati anche noi parte di un movimento ampio di lotta antifascista e quindi Israele già dalla seconda guerra mondiale aveva dato il proprio contributo di sangue e quindi adesso non gli rompete le scatole sull'oggi se fa sostanzialmente le stesse cose dei fascisti, perché appunto già dalla seconda intifada avevamo iniziato a vedere rappresaglie, esecuzioni, sparizioni, tutte cose che sono bagaglio utilizzato anche dai fascisti. Quindi l'accusa, secondo me, anche in realtà infondata, di essere Israele uno stato fascista, Israele a queste accuse ha risposto nella maniera sbagliata, quindi tirando fuori in maniera strumentale un qualcosa che c'entrava davvero poco e che gli si poteva anche ritorcere contro dal punto di vista logico. Poi mediaticamente la gestiscono come gli pare, per carità, non si riesce a bucare la narrazione mainstream, però è stata tirata fuori proprio per questo, per dare legittimità legittimità esponda all'azione di Israele. E ha trovato alleanze bipartisan anche in quell'occasione nella politica italiana, che hanno deciso di riconoscere e formalizzare questo passaggio politico attraverso l'assegnazione della più alta onorificenza militare alla Brigata Ebraica, che è già comunque un'anomalia il fatto che venga dato a combattenti stranieri la più alta onorificenza italiana, però quello sostanzialmente si poteva fare, non era un grande ostacolo burocratico. Il problema è che così facendo si è fatto un affronto pesante a tutti quei partigiani, a tutti quei combattenti che o non hanno ricevuto la stessa onorificenza, ma anche quelli che hanno ricevuto la stessa onorificenza. Cioè, i nostri martiri partigiani, ma che sono la stessa cosa di quelli che sono stati affiuggi alle terme per tutto, fino a 40 guerra finita? Eh no, quindi teniamo distinte le due cose e non confondiamole, perché appunto per piegare la storia alla politica e ai bisogni della politica attuale si fanno sempre dei danni grossi.
Senti Alberto, e come ultima domanda ti chiedo a questo punto di parlarci della prossima manifestazione a Roma del 25 aprile.
Allora, da un po' di anni a Roma, a differenza di Milano, la Brigata Ebraica non ha partecipato alle manifestazioni ufficiali dell'ANPI, perché ci sono stati, lo ricorderete molti, diversi scontri fisici, anche abbastanza duri, tra gruppi filo-palestinesi e Brigata Ebraica, e quindi da un po' di tempo la Brigata Ebraica va nello stesso luogo in cui ci sarà la manifestazione ufficiale dell'ANPI e di tutte le organizzazioni partigiane, però ci va la mattina presto, prima che arrivino tutti gli altri, quindi ci va verso le 8 e un quarto, 8, 8 e un quarto, e fanno una cerimonia alla lapide che ricorda il compito svolto nella liberazione della città di Roma dal quinto corpo d'armata, mi sembra inglese, che è quello sotto cui stava inquadrata la Brigata Ebraica. Però peccato appunto che, come abbiamo detto prima, la liberazione di Roma era del 4 giugno 1944, la Brigata Ebraica nel 4 giugno 1944 ancora era lungi dall'esistere. Quindi c'è già un problema di legittimità a mettere il cappello su un qualcosa, quindi la lapide che commemora la liberazione di Roma, perché è davvero strumentale ed è facilmente contestabile soltanto confrontando le date. Quello è successo prima che voi esistesse. Ma la presenza della Brigata Ebraica in piazza a Roma per noi è un problema politico, altre per due problemi. Ce n'è uno specifico che quest'anno si concretizza nella presenza, probabilmente pure a Roma, ancora non ci sono conferme, ma ci sono sentori in questa direzione, della presenza dei bandieristi, quindi dei fascisti che verranno portati nel giorno più sacro della lotta antifascista. Ma il problema vero è che comunque loro, a prescindere da questo impazzimento, che se ci sarà o non ci sarà cambia poco, perché comunque loro ci sono già andati a braccetto, il problema vero è presentare il 25 aprile delle manifestazioni che snaturano completamente i valori della resistenza. Quindi il problema generale, di ordine generale, che si pone, a prescindere da chi verrà in piazza, è che qualcuno sta cercando di utilizzare in maniera strumentale e revisionista un'esperienza storica molto poco edificante e che è sostanzialmente l'espressione massima dell'opportunismo, cioè non curarsi dei drammi della Seconda Guerra Mondiale, non curarsi dell'Olocausto e puntare soltanto alla costituzione del proprio Stato. Ecco, questo è esattamente l'antitesi dei valori della resistenza che vengono ricordati in piazza il 25 aprile. Quindi chi porta avanti queste istanze, secondo me, non ha diritto di starci su quella piazza.
Bene, io ringrazio Alberto, è stato insomma un bel discorso storico che però in realtà ci riguarda molto nel presente e in particolare sull'uso appunto che certi termini e certe idee, di come certi termini e certe idee vengono poi strumentalizzati e utilizzati per dei fini politici ben diversi anche nell'attualità, nel presente, e su come in realtà si debba rimanere sempre in guardia rispetto a queste tematiche, a questi problemi, perché spesso negli ultimi anni abbiamo visto, no, crearsi, anzi negli ultimi decenni abbiamo visto crearsi questa retorica sulla minaccia fascista imminente. Chiaramente nessuno di noi è fascista, filofascista, nessuno di noi vuole fare una difesa del fascismo, apologia del fascismo, però il punto centrale su cui focalizzarsi è che non è che in nome di una presunta lotta al fascismo poi si deve andare a trascurare una critica più generale al sistema nel suo insieme, quindi l'imperialismo, il sionismo o il capitalismo, andando ancora più in profondità. Quindi io ringrazio assolutamente Alberto per questo focus decisamente importante per questo 25 aprile, ma in generale da ricordare. Ringrazio tutti quanti i nostri spettatori che ci hanno pazientemente seguito, a cui ricordo di iscriversi al canale perché Ottolina riesce a veicolare questi contenuti anche grazie al vostro aiuto, grazie a voi che vi iscrivete, che ci date quindi la possibilità di continuare a con queste interviste e con questo lavoro di sentire più voci. Quindi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, anche a quello in lingua inglese, seguiteci anche sui social, così ci aiutate a divulgare meglio. Ciao e alla prossima. Ciao Alberto.
Vediamo in piazza.
Ci vediamo in piazza, assolutamente.